Ma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui, buon pomeriggio a tutti e bentornati a Zibaldone, questo programma in italiano, ma non solo per italiani, di Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare anche all over the world, da Trento a Timbuktu, da Tripoli al Kamchatka, dalla pagina web di Radio Contrabanda che è www.contrabanda.org. Poi potete entrare nella nostra web zibaldone.contrabanda.org. Trovate tutti i podcast delle puntate degli ultimi 3 anni, ormai insomma, questa nuova gestione di Zibaldone, e tutte le attività che portiamo avanti, tra concerti e così via, il CD di Zibaldone dell'anno scorso. E dalle 18 alle 20, come ogni venerdì, quindi insomma ormai lo sapete, tanta musica, tante sorprese, tante interviste, ospiti inattesi, collaboratori e rubriche varie, dalla controinformazione alla satira. Ma come sempre cominciamo per scaldare i motori con un po' di buona musica e andiamo con un pezzo molto bello. Ve li avevamo presentati prima dell'estate con il loro primo singolo di un album che non è ancora uscito, uscirà tra pochissimo. Loro sono Fabrizio Cammarata e Paolo Fuschi. Andiamo a sentirci il secondo singolo che anticipa l'album in uscito tra poco, molto estivo, molto soul, War Will Soon Be Over, e questo ci auguriamo tutti.
Your heart.
abbiamo cominciato con questo bel soul proveniente dall'Italia. Loro si chiamano Fabrizio Cammarata e Paolo Fuschi, War Will Soon Be Over. Aspettiamo a breve il loro album, lo presenteremo qui, anche se è un ritmo estivo, appunto forse per questa fine estate che ci sta accompagnando con molta umidità, oggi anche un po' di pioggia qui sul litorale catalano. Vi ricordiamo che siamo qui negli studi di Radio Contrabbanda in Plaza Reale, in pieno barrio gotico di Barcellona, e vi annuncio un po' cosa abbiamo in programma per voi in queste due ore di Zibaldone. Oltre a tanta buona musica, tante nuove uscite che non ve le annuncio, le scoprirete insieme a noi fino alle 8 di questa sera. Avremo due ospiti. Il primo è uno scrittore bolognese, ormai manca molto da Bologna, ha girato la Francia, l'Italia e da tempo vive qui a Barcellona. Lui si chiama Manuel Charleglio, ci presenterà il suo nuovo, il suo primo e nuovo libro, si chiama Fangen, parla di Bologna e di molte altre cose. Nella prima parte del programma lo conoscerete e saprete di più di questo libro. Nella seconda parte di Zibaldone invece avremo con noi un ricercatore, un giovane ricercatore italiano, anche lui da tempo qui a Barcellona, che porta avanti un progetto molto interessante sull'emigrazione italiana in Argentina e Uruguay, e dal punto di vista della cultura visuale, quindi fotografie, storia e memoria, diciamo, sono al centro delle sue ricerche, e tutto questo con una grande novità dovuta ai mala tempa, insomma corrono cattivi tempi, come dicevano i latini, lo traduciamo subito all'italiano per sicurezza, e anche perché non mi veniva, ve ne siete resi conto, e riguarda il crowdfunding, quindi come applicare, insomma, visto che non ci sono soldi per la ricerca, come cercarseli per poter portare avanti progetti molto interessanti. E poi capiteranno alla spicciolata gran parte dei nostri collaboratori, le nostre rubriche, quindi vediamo se riappare il banzo con la repressione today. Oggi la nostra carissima Eva Vignini con la Trash Zone non ci sarà, sicuramente quei due fanfaroni della signora Gina e di Bruno sì che capiteranno, quindi li attenderemo, insomma, con ansia, forse non troppa, ma continuiamo con un po' di musica. Un altro gruppo giovane molto interessante, vengono anche loro dall'Italia e si chiamano Sesto Marelli. Ci andiamo a sentire Un'ora lurida, anche loro edizioni a Boots Supreme, che seguiamo molto, molto interessante quello che fanno. L'album è Acciaierie, Ferrerie, Lombarde Folk, un titolo che mi è piaciuto molto. Sono 10 pezzi, ci andiamo a sentire quindi questo Un'ora lurida, è un bel folk rock molto molto vivo, molto giovane. Eccoli qua, allora, i Sesto Marelli su Zibaldone, poi ritorniamo e continuiamo questa chiacchierata insieme a Manuel Charleglio.
Sembrato, mi sono messo in prima fila, ho gridato presente, ma non m'hanno mai chiamato. Ho detto basta ed ero sicuro, ho detto scusami, ti amo, lo giuro. Ho detto grazie un miliardo di volte di avermi preso a calcio in culo. Ed è soltanto un'altra notte di ghiaccio in autostrada, un'ora lurida di rock and roll show. Col batterista che non batte la chitarra, scordato, un'ora lurida di rock and roll show. We'll
di un musicista scazzato ancora col nostro bassista.
Ed è soltanto un'altra notte di ghiaccio in autostrada, un'ora lurida di rock and roll show, col batterista che non batte la chitarra scordato, un'ora lurida di rock and roll show, mentre racconto tristemente i cocci della vita on the road.
Il folk giovane, davvero energetico, dei Sesto Marelli, un'ora lurida, un'altra nuova proposta qui su Zibaldone per cominciare queste due ore insieme. E andiamo avanti con due annunci di due attività che si terranno, una quest'oggi e una la prossima settimana. Quella di quest'oggi per una ragione molto semplice, che sarà alle 9, quindi ve lo diciamo per tempo, così se ancora non lo sapevate o non eravate decisi, magari vi decidete e andate a vederlo. Sarà a Rai Art, nell'ambito del Festival del Teatro del Casca Antique, e ci sarà la seconda possibilità di vedere Il Calderon di Pierpaolo Pasolini, messo in scena da Tremenda Trampa con l'appoggio dell'Istituto Italiano di Cultura, della Libreria Le Nuvole, e la regia è di Stefania Troise. Sarà alle 9 questa sera e l'ingresso è 8 euro. Alla prima è andato benissimo, un mese fa al SSSB, nell'ambito di questa bella mostra che a Barcellona è rimasta circa 4 mesi su Pierpaolo Pasolini, intitolata Pasolini Roma, e questa è la seconda possibilità. Quindi insomma, questa sera magari avvicinatevi al Born, a Rai Art, Calle Carders 12. E poi l'altra attività di cui vi volevo parlare, ne abbiamo accennato le ultime due settimane, è questa bella iniziativa che portiamo avanti sia noi come Zibaldone Radio Contrabbando, almeno vi collaboriamo, ed è organizzata dall'associazione Cose di Amilcare e dall'associazione Altre Italie, ed un omaggio a Enzo Iannacci. Il titolo è Vengo Anch'io, quindi senza la parte no to no, quindi molto esplicito come titolo e forse anche molto azzeccato. E sarà sabato prossimo 12 ottobre a partire dalle 18 nel Centre San Pere Apostol di Carrer San Pere Messalt, nel barrio della numero 25 del barrio della Ribera di Barcellona, quindi a due passi dal Palau della Musica Catalana. Ci sarà una tavola rotonda con la partecipazione di Sergio Secondiano Sacchi del Tenco e di Cose di Amilcare, di Dario Zigiotto, storico collaboratore di Enzo Iannacci, dei cantautori Alessio Lega e Michel Pugiadò, e poi questo alle 18, e alle 20:30 continuerà con un concerto con la partecipazione di 8 artisti italiani e catalani, quindi sia Alessio Lega e Michel Pugiadò, ma poi altri due grandi catalani, cioè Joan Isaac e Enrica Arnaez, la nostra carissima Russo Sala, e poi per il fronte italiano un altro nostro caro amico Alessio Arena e altri due cari amici che sono stati ospiti già di Zibaldone, come Holden e come Samuele Arba. Quindi insomma accorrete numerosi perché ne vale la pena. E a questo proposito, per ricordare Enzo Iannacci e per farvi venire voglia di venire sabato prossimo a Vengo Anch'io, omaggio a Enzo Iannacci al Centre San Piero Apostolo, ci andiamo a sentire proprio la canzone simbolo di Enzo Iannacci, Vengo Anch'io No Tu No, nella versione storica del 1967.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, Vengo Anch'io No Tu No, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Thank you. puoi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sotto l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché?
Ma vengo anch'io, certo, sabato 12 ottobre al Centre San Pere Apostolo, a questo omaggio a Enzo Iannacci, che ricordiamo, insomma, davvero un artista unico. Il suo anticonformismo gli è costato anche l'emarginazione da parte della discografia italiana in tutti gli anni 90. Se non fosse stato per un grande discografico italiano come Tony Verona, non avremmo potuto godere di altri due bellissimi album, come quelli di circa 10 anni fa, che gli valsero anche due targhe Tenco. Quindi vale la pena ricordare Enzo Iannacci, vale la pena che anche qui in Spagna, in Catalogna, dove non è ancora conosciuto, si conosca questo grandissimo cantautore, scrittore, attore, e chi più ne ha più ne metta, insomma, venite a vederlo. E ci scrivono su Facebook di ricordare, e hanno effettivamente molta ragione, che questa sera ci sarà la Massa Critica Barcellona, quindi per insomma difendere una città vivibile per i cittadini, dove si può circolare in bicicletta. Il punto di ritrovo alle ore 8 all'Arc de Triomphe di Barcellona, quindi insomma partecipate numerosi. E a proposito di partecipare, abbiamo qui con noi il primo invitato di questa puntata di Zibaldone. Ve lo voglio presentare. Lui si chiama Manuel Ciarleglio, scrittore e personaggio sui generis bolognese, ormai barcellonese d'adozione. Ciao Manuel, e
buonasera.
Ben arrivato a Zibaldone, benvenuto.
Grazie.
Ti aspettavamo qualche mese fa, ma poi insomma questa intervista saltò all'ultimo per problemi logistici.
Problemi, sì, insomma, quando si è tanto sui generis poi si perde anche il genere.
E perché avevi presentato il tuo libro che presentiamo quest'oggi, finalmente, si intitola, lo ricordiamo, Fangen, è uscito nella primavera di quest'anno, esattamente a marzo del 2013, pubblicato dalla Epica Edizioni. L'hai presentato a Barcellona ed anche a Bologna a cavallo tra maggio e giugno. Manuel, per presentarti ai nostri ascoltatori, vorrei leggere quello che come ti presenti tu sul tuo libro.
Te lo permetto.
Sì, quindi insomma racconti che sei nato a Bologna, sei stato a Toulouse, hai partecipato in un gruppo teatrale che si chiamava Hybride Compagnie, con alterne vicende, così tu dici, e poi dici si rifugia poi a Barcellona, comincia studi di regia e drammaturgia, si adopera come regista e tecnico del suono, e poi si stanca di lavorare gratis, la ragazza lo smolla e gli amici si fanno di nebbia. Agli albori del nuovo millennio decide dunque di cambiare vita e si dedica alla prostituzione nelle forme del lavoro salariato e a cottimo, quindi traduttore, cuoco, interprete, professore di francese, distributore di medicine omeopatiche, questa voglio che me la racconti, e molto altro ancora. E poi la voglia di scrivere, nasce questo libro. Ma prima di parlare del libro, spiegami questa esperienza come distributore di medicine omeopatiche, per cortesia.
Ma vabbè, insomma, succede che uno scrittore sia anche distributore di medicine omeopatiche.
Ma porta a porta?
No, non proprio. Andavo alle porte, ma alle porte delle farmacie, in bicicletta, in macchina, in scooter, e portavamo le medicine omeopatiche. È un lavoro che esiste ancora, ma in fin dei conti Céline, uno secondo me dei più grandi scrittori del Novecento, forse il più grande secondo me, di lui parlerò perché ho studiato lettere io, ma ho studiato lettere in Francia e voglio dire qualcosa sulla presenza,
dici.
Sulla non presenza di Céline. Sono stato 5 anni in un'università francese, quella di Toulouse, studiando lettere. Non ho mai sentito nominare Céline da un professore durante un'ora di lezione,
È un personaggio, purtroppo lo sappiamo, è scomodo per le sue prese di posizione cancellato. Politiche. Questo non toglie che è uno dei più grandi scrittori del Novecento, non solo francese ma internazionale.
Ma era anche un medico.
Era anche un medico come Iannacci.
Che curava, come Iannacci, e un medico che curava gratuitamente la gente e che si mise a scrivere per guadagnare qualche soldo scrivendo. Io invece ho fatto per un po' di tempo il contrario e scrivevo senza guadagnare una lira né una peseta, però poi guadagnavo qualcosa facendo vari lavori e prostituendomi in vari modi. Uno di questi modi era quello di vendermi alle aziende farmaceutiche portando medicine omeopatiche soprattutto con lo scooter, ma anche in macchina, col furgone, in bicicletta, a tutte le farmacie di Barcellona.
E dopo un po' ti sei stufato però, no?
Sì, ci si stanca di tutto.
Beh, in questo momento invece lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, perché è un bellissimo spazio quello insomma, del quale tu fai parte, insomma, fai parte di questa cooperativa che gestite due spazi nel Born, si chiama, e l'altro nel Gotico, che si chiamano, lo lascio dire
a te. La cooperativa si chiama La Serreria, gestiamo due locali che sono La Serreria in Basciada de San Michele, dietro all'Ayuntamiento de Barcellona, e l'altro è La Bascula, dove fra l'altro si può anche comprare il mio libro Fangen, quindi venite e poi anche italiani,
se ci sono ancora copie, Manuel, anche la libreria italiana Le Nuvole, immagino.
E poi alle Nuvole in Calle San Luis, Carré San Luis numero 11, nel quartiere di Grazia,
a Grazia, esattamente,
dove Cecilia e le amiche che collaborano e amici che collaborano con lei alla libreria Le Nuvole possono vendere i miei e altri libri, perché ormai siamo tanti, siamo quasi una comunità, gli scrittori
infatti
italiani.
Ricordiamone due che sono stati già ospiti di Zibaldone: uno è bolognese come te, cioè Vasco Rialzo,
sì,
che tornerà tra l'altro a breve, lo ricordiamo, a Barcellona, perché il 25 ottobre faremo il terzo incontro internazionale di box letteraria. Il primo è stato proprio alla libreria italiana Le Nuvole di Grazia il 15 giugno, Vasco Rialzo contro Luigi Cogliazzi, vinse Luigi Cogliazzi, e la settimana scorsa a Bologna si è tenuto il secondo incontro, sì, dove Vasco Rialzo, perdente nel primo incontro, ha sfidato la Bianchini, che ha scritto vari libri su Bologna, quindi sono sfidati, insomma, Vasco Rialzo ha giocato in casa e li ha vinto, e quindi adesso Vasco Rialzo come vincitore torna a Barcellona per sfidare Francesco Luti.
Ma quella sarà dura.
Sarà dura, quindi, ma tra l'altro però Rialzo gioca con un libro, insomma, veramente divertente, un mix tra Miller e Bukowski bolognesizzato, che è il suo Adeu romanzo tecno. Invece Luti, per chi ci ascolta, insomma, dovrebbe già saperlo, presenterà il suo ultimo romanzo uscito nel 2013, che si chiama La goccia che scava, un bellissimo romanzo a mezzo tra la sua Firenze e la sua Barcellona d'adozione. Tra l'altro lo salutiamo perché so che ci sta ascoltando, ti ha scritto poco fa, quindi Francesco, fatti vedere presto, prima del 25 ottobre, e mi raccomando, allenati. Parentesi chiusa, Manuel, passiamo al tuo libro, perché sì, c'è una cosa innanzitutto molto interessante, una bella prefazione di Paco d'Alcatraz, che è un personaggio molto conosciuto a Bologna, insomma, collaboratore di Free Cantoni, un personaggio davvero bolognese,
Paco d'Alcatraz ha scritto la prefazione di questo libro per due motivi. Prima di tutto, lui a Bologna sta gestendo un locale che si chiama, è l'osteria più piccola del mondo, si chiama Margot, e di questa osteria io parlo perché parlo tanto di Via del Pratello, la strada in cui io sono cresciuto, che è la strada dell'osteria a Bologna, quindi mi sembrava giusto che, essendo anche un amico mio e poi di altre persone a me molto vicine e molto care, mi sembrava un bellissimo gesto che ci fosse anche lui personalmente su questo libro, quindi ha scritto lui la prefazione. E poi uno che è cresciuto come me da bambino anche fuori da Bologna, nelle campagne della bassa, la cosiddetta bassa bolognese, la parte di pianura della provincia di Bologna, e che ha quindi conosciuto certi ambienti di cui io parlo nel libro.
E infatti, perché questo tuo libro è una cosa molto bella anche, che spieghi tu stesso all'inizio del libro, insomma, anche in quarta di copertina si dice, insomma, tu hai voluto con questo libro forse ritornare un po' alle origini, riscoprire la tua infanzia e riscoprire anche una città e un mondo che si sta perdendo purtroppo, tanto appunto nella città di Bologna, la Via del Pratello, il centro storico degli anni 60 e 70 e la vicinanza anche con le campagne emiliane. E ma anche la lingua, il dialetto bolognese, che ti tocca da vicino, lo spieghi molto bene all'inizio del libro.
Sì, non sono esagerato, il libro è scritto in italiano.
No, certo, però...
Abbiamo solo il titolo in dialetto fangen, che è una parola di dialetto bolognese che significa fanciullo, bambino. E infatti tutto il libro è scritto un po' dallo sguardo di un bambino sulla realtà degli adulti fra gli anni 70 e i primissimi anni 80. Sì, il libro io ho cominciato a scriverlo perché dopo tanti anni, pensa che io già a 18 anni sono andato via da Bologna, ho fatto l'università a Toulouse nel sud della Francia, poi ho vissuto qua, e il libro è diventato un modo un po' di ritornare alla mia lingua, che mi accorgevo che stavo perdendo. Io arrivavo a Bologna dopo mesi che non ci stavo, o anni, andavo in un negozio e mi rispondevano in inglese. A quel punto io offeso mi mettevo, cercavo disperatamente di parlare dialetto che avevo in qualche modo sentito parlare da bambino quando stavo in casa i fine settimana con i nonni, e si mettevano a ridere quando mi ascoltavano parlare in dialetto, perché il mio dialetto, insomma, di bolognese probabilmente aveva pochissimo.
Ormai giusto qualche ricordo lontano. Sì. E ascolta, il libro, una domanda che ti volevo fare così per iniziare, quando l'hai scritto e quanto tempo ci hai messo?
Ma il libro è stato un libro scritto a più riprese. Prima l'ho scritto in un anno più o meno, e poi l'ho ripreso, ci ho lavorato sopra. Diciamo che è stato scritto in abbastanza poco tempo rispetto ad altri lavori miei e anche di altre persone. Normalmente uno scrittore ci lavora su un libro anche 5-6 anni. Questo libro in un paio di anni è maturato, diciamo, anche perché c'era la volontà forte da parte mia di scrivere un libro, di averlo e di proporlo, per un discorso mio a me è sempre piaciuta la letteratura, sono sempre stato un lettore vorace, volevo essere anche scrittore, ho sempre cercato di essere, non lo sono mai stato, e tanti amici che scrivono, anche scrittori conosciuti, mi dicevano: guarda, tu quello che devi fare è prendere, scrivere un libro e pubblicarlo. Quando c'è il libro in mano, lì ti rendi conto di quello che succede, se è un capriccio oppure se per te è veramente qualcosa di importante, ma devi farlo già.
E questo libro adesso c'è, quindi Manuel Ciarleglio è qui con noi, Fangen, Epica Edizioni 2013. Manuel, facciamo una piccola pausa musicale, sì. Andiamo a sentirci un tuo concittadino che ci ha lasciato purtroppo da poco, Lucio Dalla, e andiamo a sentirci un pezzo molto ironico dei primi anni 90. Da Enna ci andiamo a sentire Merdman, eccola qui, Lucio Dalla su Zibaldone.
Cosa di familiare, sui 30 anni bocca larga e brevi e corte, sempre sporco e con uno stronzo sulla fronte, ogni tanto spiaccicava una parola e con le dita messe lì a pistola, catturava tutto l'odio della gente,
sono per me,
sono speciale, posso parlare, c'è qualcuno lì. Lo trovava bello, fresco e divertente. Non parliamo dei bambini, anche i più belli si mettevano uno stronzo tra i capelli. Voglio fare come fanno in California.
Yes, not but you are
beautiful. Imparo tutto in fretta, ho una gran memoria. Poi prendo un taxi e vola dentro il dolcio. Le dita sono un trapano nel naso, mentre parla e dice: vengo da lontano e vorrei fermarmi un poco ma non posso, nelle case tutto il pubblico è commosso mentre piange anche lo sponsor che lo applaude, gli butta anche un osso.
ritorniamo in onda qui dopo esserci ascoltato un bolognese doc, Lucio Dalla, che ci ha lasciato poco tempo fa, e torniamo qui insieme a Manuel Ciarleglio, che ci sta parlando e ci sta presentando il suo ultimo libro. Si chiama Fangen, un libro ambientato appunto a Bologna, che ha molto a che vedere con Bologna fin dal titolo. L'abbiamo detto prima, è una parola del dialetto bolognese, vuol dire bimbo, fanciullo, e sono appunto i ricordi. Prego, Manuel, dimmelo tu.
Sono ricordi, ma non sono ricordi.
Spiegalo tu.
Esattamente, il libro ha proprio questa particolarità di essere un falso diario intimo.
Quindi diciamo che tu scrivi delle cose di te, però dicendo vabbè, sono falsi, tutti i fatti non sono reali, così ti metti le mani avanti.
No, niente affatto. Non scrivo di me. Diciamo che c'è un narratore che è questo bambino dentro la Bologna degli anni, fine anni 70, che vive gli ultimi momenti di una Bologna antica, di una Bologna poi che potrebbe essere Padova, potrebbe essere Firenze, potrebbe essere, mi capisci, Genova. Cioè era quell'Italia che era già uscita dal dopoguerra, ma che non era ancora entrata nella modernità, nel mondo dei computer, di Facebook, della socialità, della socializzazione attraverso una macchina. Era quell'Italia che viveva ancora nelle strade, in certo modo, e quell'Italia dove c'erano bambini che giocavano in strada. I racconti che compongono il libro non sono veramente ricordi miei, perché insomma io non voglio raccontare la mia vita, perché a chi gliene frega qualcosa della mia
vita. Non è vero, perché
miei.
Bukowski ha scritto sempre di se stesso e ha venduto un sacco di libri.
Ma è quello che credete, io non ci credo che scrivesse di se stesso.
Ma questo
non ci credo.
Lasciamola qui, l'hai detta, la lasciamo lì.
E quindi il libro parla di un'Italia che non c'è più, ma di un'Italia che è stata grande, di un'Italia che è stata l'Italia dopo i fatti del 70, a Bologna in concreto, dopo i fatti del 77.
Che lo ricordiamo qui, visto che siamo in una radio libera, c'era Radio Alice.
C'era Radio Alice, di cui si parla anche nel libro, perché io sono cresciuto in Via del Pratello, che è la strada di Radio Alice, la prima radio veramente libera a Bologna. E forse in Italia?
Una delle prime.
Abbiamo sicuramente a Bologna, sì.
Anche lo ricordiamo a questo punto, visto che era uno dei protagonisti di Radio Alice, sì. Franco Berardi, detto Bifo, l'abbiamo intervistato due anni fa, proprio qui a Zibaldone. Ma a proposito, Via del Pratello non è solo la via, non fu solo la via di Radio Alice, ma è la via anche purtroppo del carcere minorile, e la via delle osterie, la via ormai degli studenti.
La via degli studenti, che proprio fra gli anni 60 e gli anni 70 cominciarono, ma soprattutto verso le fine degli anni 60 cominciarono ad arrivare in forma massiva a Bologna, prendendo un po' d'assalto questo quartiere, che era uno dei quartieri dentro al centro storico più accessibili dal punto di vista economico, e trasformandolo quindi anche a livello sociale, perché cominciarono ad essere i nuovi padroncini, come scrive Paco d'Alcatraz nella prefazione, cominciarono ad essere i nuovi padroncini del quartiere e a scacciare in qualche modo quella che era la fauna antica, la fauna dei vecchi bolognesi, degli autoctoni, e insomma
era una città che cambiava.
Era una città che cambiava, ma che aveva ancora, ti sto parlando di metà anni 70, fine anni 70, aveva ancora comunque una sua vita di quartiere.
Che ora non ritrovi più.
Ora è molto. È cambiatissima, è cambiata tantissimo, ma ancora la sua personalità, la puoi respirare, però l'ambiente è molto diverso. Io ci sono stato ultimamente, l'ambiente è molto diverso, soprattutto l'ambiente della notte. Io ricordo anche di essere stato in giro per osterie nelle notti di Bologna e c'era spazio per bambini, preadolescenti, ragazzini 10-12 anni trovavano un loro spazio anche nel mondo delle osterie, della strada, nella vita sotto i portici di Bologna. Oggigiorno forse è molto più difficile, anche per un atteggiamento cambiato da parte dei genitori, che forse sono diventati iperprotettivi, poi c'è una gran paura verso che io sento nei discorsi della gente verso lo straniero, verso...
Vabbè, questo senza dubbio, senza
ma
dubbio.
Che è un peccato perché in gran parte, secondo me, è anche ingiustificata. Vabbè, volevo raccontare, ricordare...
Beh, volevo dire una
cose.
Cosa,
sì,
prima,
dimmi.
Visto che parlavamo di Il Pratello, abbiamo nominato il carcere minorile che appare appunto in queste tue false memorie che sono contenute nel tuo libro Fangen, ma poi anche quella che tua nonna... chiamava la Casa dei Matti.
La Casa dei Matti, in via Sant'Isaia numero 90, il carcere, non il carcere, era anche quello un piccolo carcere, un grande carcere, l'ospedale psichiatrico Roncati, che poi con la legge Basaglia è stato aperto proprio nel 78, quando io avevo esattamente 10 anni, quindi ho vissuto l'apertura dei manicomi, la loro trasformazione progressiva in centri di salute mentale, dove di giorno gli ammalati che fossero in grado di uscire, uscivano. E noi bambini, anche quando andavamo a scuola la mattina, li vedevamo. Io in un racconto che si chiama Motorino racconto proprio di questo personaggio che amava imitare la lambretta sotto i portici di via Sant'Isaia, delle strade di Bologna, del quartiere del Pratello, e uscivano alle 8 di mattina proprio quando noi passavamo davanti per andare a scuola. E ci univamo a lui, facevamo praticamente un corteo di ragazzini scatenati che correvano come pazzi dietro a quest'uomo, che poi io penso che fosse anche spaventato dal fatto di avere questi fans che lo seguivano, imitando la lambretta e correndo, insomma,
come dei pazzi
sotto i portici, con le mani nella posizione di chi guida una lambretta e facendo rumore con la bocca, producendo questo rumore, spaventando sicuramente il povero motorino che era probabilmente meno pazzo di noi, e poi tutti i vecchietti che stavano portando il cane a far pipì, eccetera.
Ma ascolta, uno dei grossi problemi di Bologna è la cacca sotto i portici, o no? Visto parlando di cani.
Un grandissimo problema, sì. E quando esci dall'osteria e c'hai una cacca...
Ascolta, ma visto che parli di osterie, dici fuori 3 nomi di 3 osterie che hai ricordato nel tuo libro e soprattutto che vorresti ricordare perché sono rimaste ancora come una volta.
Ma guarda, Margot è un'osteria molto particolare, è la più piccola osteria del mondo o comunque d'Europa, è riconosciuta come l'osteria più piccola d'Europa, la ricordo nel libro come il luogo dove ho bevuto i miei primi vini.
Ti sei ubriacato la prima volta? Via.
No, non mi sono ubriacato per niente.
Dai, mano,
niente affatto. Ma no, no, reggo bene, già da bambino avevo una mia capacità.
E dopo Margot, le altre due quali sarebbero?
Io ricorderei una delle più antiche, il Cantinone, e poi abbiamo oggigiorno un bellissimo locale, si chiama Mutenie, che
certo,
è proprio davanti a Margot, sì, che fra l'altro è gestito da personaggi che secondo me vale la pena conoscere.
Lo conosco.
Notar Nicola, Sante Notar Nicola.
Sante, sì, mi sono confuso di
Sante Notar Nicola, un personaggio
molto interessante. Odra Deca ha pubblicato qualche anno fa.
Ha pubblicato libri di poesia, ed è un personaggio che ha tante storie da raccontare.
Ma ascolta una cosa, ma tu al mare ci andavi quando eri a Bologna? Prendevi la macchina o la moto e andavi fino al mare?
No, la macchina non ce l'avevo perché avevo 10-12 anni.
Ma dopo, dai, con i 18.
Ma andare al mare era una cosa difficile, ma ci si arrivava in qualche modo. Si dice, no, ma a Bologna poi il mare no, ma la spiaggia c'è. Si chiama Lido di Casalecchio sul fiume Reno, è un bellissimo lido, quindi lo consiglio se qualcuno volesse fare le vacanze in questa città.
Beh, insomma,
famosa per la sua umidità.
Come Barcellona in questi giorni.
Forse
agosto
meglio.
È sconsigliato, Manuel. Ma a proposito di bolognesi che andavano al mare, ci andiamo a sentire Luca Carbone a questo
ma,
punto.
Sì, ma fra l'altro a Bologna al mare ci arrivò anche mio nonno in bicicletta.
In bicicletta?
Sì.
Andiamo
e nel libro racconto tanto
racconti.
Anche delle avventure di questi uomini, perché negli anni 40-50 si andava in bicicletta al mare.
Ci voleva un po', in macchina ci vuole un po' più di un'ora.
Carboni come ci va?
È in moto lui.
Lui ci va in moto, bravo.
Ce lo sentiamo, una piccola pausa e ritorniamo qui di nuovo tra poco con Manuel Ciarleglio a Zibaldone.
Mare, 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 ma che zitto qui sul molo a parlare all'infinito le ragazze che schignano e mi fanno sentire solo non sai mai cosa son venuto a fare ho già un sonno da cameriere un altro caffè per piacere tengo il ritmo ballo con me ma mare 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 cosa son venuto a fare se non ci sei tu no non voglio restarci più no 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 mare 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 ma cosa
ecco il mare insomma che sta a un'ora e mezzo a Bologna, rientriamo parlando di Bologna per questo, per concludere poco a poco questa intervista insieme a Manuel Cerneglio e la presentazione del suo romanzo Fangen. Manuel, abbiamo parlato di osterie, abbiamo parlato di tanti luoghi di questa Bologna che poco a poco sta scomparendo purtroppo, ma ci sono anche altri luoghi come la scuola e anche altri ricordi che riguardano proprio, ti riguardano ancora di più da vicino, che riguardano in questo caso tuo nonno, vero?
Sì, per esempio, mio nonno e tutta la sua generazione. Il libro è diviso in tre piccole parti. La prima parte appunto è il Grande Fratello che parla di questo quartiere di cui abbiamo già profusamente parlato, questo quartiere di Bologna, il Fratello. La seconda parte è la scuola, in cui parlo della scuola, alcuni aneddoti sulla scuola in quegli anni 70, in cui c'erano ancora molti maestri così un po' fricchettoni che ci stigavano a essere creativi, abbiamo avuto bellissime esperienze. Poi un terzo capitolo che è la vita oltre il Fratello, che racconta un po' la vita di questo bambino di città che va in campagna dai nonni e conosce insomma quella che è la generazione dei suoi nonni, di quelli che hanno fatto la guerra, la resistenza, il fascismo, l'antifascismo.
E cosa pensa questo
bambino?
Mondo ancora vivo? Come viveva questa realtà, queste storie?
Ma guarda, negli anni 70 questo bambino, che poi non sono io, è un bambino costruito attorno all'immagine mia e di tanti bambini, certo, che vedeva attorno a me, quindi è un po' l'immagine di chi in quegli anni 70 incontrava ancora questi vecchi fascisti, alcuni nemmeno tanto vecchi, e altri antifascisti che soprattutto a Bologna erano stati partigiani, mondo al quale io ero vicinissimo perché mio zio era stato partigiano, il fratello di mio nonno, ed è anche morto a Casteldebole in una battaglia che i partigiani hanno purtroppo perso nel 1944 e furono trucidati, quindi ero vicinissimo anche al mondo partigiano anche per questioni di famiglia. Diciamo che per parlare prima del mondo partigiano, il mondo dei nonni, c'era insomma il fatto che questi fascisti, antifascisti, erano ancora negli anni 70 abbastanza giovani.
Certo.
Adesso quelli che sono ancora vivi hanno fra i 90 e i 100 anni, allora avevano una settantina d'anni, quindi 65-70 anni, erano anche dei vecchietti arzilli che alcuni non avevano proprio voglia di parlare. Io ricordo che mio nonno della guerra non mi ha mai voluto raccontare niente, non voleva parlarne proprio, un peccato perché poi ho saputo tante storie interessantissime. Altri invece ne parlavano di più, alcuni venivano nelle scuole, si organizzavano nelle scuole, nei centri civici, incontri con questi antifascisti che venivano a raccontare e quello che era stato l'armistizio, il 1943 eccetera. E poi andavo a una scuola che si chiamava Irma Bandiera. Irma Bandiera era una donna bolognese che nel 1943, attraverso il suo fidanzato partigiano, entrò nella resistenza. Fu catturata, era partigiana, portava armi, portava documenti, portava cose importanti.
Era una delle staffette, così diciamo.
Era una staffetta partigiana, non parlò, fu torturata per una settimana, era una donna di classe alta, diciamo, della nobiltà bolognese, e anche per questo non era all'inizio molto ben vista dai partigiani, non avevano troppo fiducia in lei, perché non era una donna del popolo, insomma. Avevo tantissima paura che parlasse. Durante una settimana è stata torturata e poi è stata assassinata davanti a casa sua. Non parlò, non disse nemmeno una parola, e dicono che sia morta col sorriso sulle labbra. A cosa stesse pensando? Nessuno sa. Io andavo a una scuola che si chiamava Irma Bandiera, volevo sapere chi fosse Irma Bandiera, sono andato a fare delle ricerche, ho scoperto che anche un altro scrittore conosciutissimo che vive a Bologna, che è Pino Cacucci, ha scritto tanto su queste donne, su queste figure di donne della resistenza, queste, e anche su Irma Bandiera. Anche io ci ho scritto, c'è un capitolo che si chiama proprio Irma Bandiera, che racconta la sua storia visto attraverso gli occhi di un uomo che quando erano ragazzini, quando avevano 15 anni, si era innamorato di lei. Lo invento questo personaggio.
Certo.
E quindi racconto una storia di orrore, di una tragedia, ma raccontata attraverso gli occhi dell'amore.
E, è molto interessante.
Alcune persone mi hanno detto che è la parte più struggente del libro e che è molto bella, insomma.
Manuel, ecco. il tuo romanzo si conclude con un altro fatto storico che ha a che fare con Bologna, cioè la tragica strage di Bologna in Stazione Centrale il 2 agosto del 1980.
Sì, è un fatto che vuole un po' marcare per me, che in quell'anno avevo 12 anni, la fine dell'età dell'infanzia, proprio la fine dell'infanzia.
E anche la
succede
degli
qualcosa
anni 70, in tutti i sensi.
La chiusura degli anni 70 è stato l'ultimo grande attentato, quindi la chiusura di un'epoca e anche la fine dell'infanzia. Proprio infatti l'editore ha scritto in quarta di copertina: l'infanzia di colpo finisce, deflagra e ci scuote le fondamenta.
Assolutamente.
Infatti è una deflagrazione abbastanza importante, tanto lo è stato tanto per me a livello personale come socialmente una cosa che ha marcato Bologna, la città e tutta la società bolognese e italiana.
E ricordiamo infatti che alla Stazione Centrale di Bologna, uno dei due orologi della stazione, ancora le lancette sono ferme alle 11.20, se non sbaglio, che l'ora
10,
alle 10.20, grazie Manuel, e l'ora in cui è scoppiata appunto questa bomba, ci sono state quasi un centinaio di morti. Quindi
85 morti, 200 feriti, il 2 agosto 1980.
Manuel, grazie di essere stato qui con noi, grazie di averci presentato questo bel, interessante romanzo su Bologna, che ricordiamo il titolo è Fangen, uscito a marzo di quest'anno per Epica Edizioni.
Grazie a te Steven.
Andiamo con un po' di musica e poi continuiamo, perché c'è già qui con noi il nostro mitico Banzo, ve lo presenterò tra poco, e finalmente ritorna davvero la Repression Today. Andiamo con un altro gruppo che, per quanto canti in inglese, viene dall'Italia e viene proprio dall'Emilia Romagna, da Reggio Emilia. Eccoli qua, Love Spoon, Mary Combs.
Yeah.
Eccoci qui in diretta, ci siamo sentiti Love Spoon con Mary Combs, un bel pezzo molto rock, anche se viene dall'Emilia Romagna e è cantato in inglese, che dici magari uno non è molto rock, non è molto inglese. Vi ricordiamo che l'ultimo e questa canzone Mary Combs di Love Spoon è tratta dal loro ultimo album uscito in questo 2013 della Heyman Records, il titolo dell'album è Curious Soul. Ma eccolo già qui con noi, prontissimo, con la sua agenda strapiena di appunti illeggibili. È lui, è il nostro inconfondibile, ignifugo, immarcescibile Enrico Banzola, detto il Banzo. Ciao Banzo, bentornato.
Ciao Steven, diciamo non sono più abituato alla, sequenza di aggettivi, anche alla ignifughità o fugità. Non
sì,
so come
ti
si
sei bruciato dire. Ultimamente?
No, però diciamo che reggo peggio le temperature.
Ah, va bene. Banzo, finalmente ritorna la Trash Zone. La Trash Zone, mi sono confuso. Ritorna la riflessione
Steven, today. Questo lapsus è abbastanza rivelatore.
Vabbè, sì, perché ultimamente tu partecipavi solo nella parte un po' più cazzona del programma. Invece oggi torni con la serietà della controinformazione.
Diciamo che ho partecipato solo all'ultima puntata e mi sento in una condizione simile a quella di un atleta che torna da un lungo infortunio. Devo riprendere la condizione, infatti la rubrica di oggi non sarà lunghissima.
Ma l'importante è che ritorniamo con questo pilastro, la parte più seria appunto di Zibaldone. Banzo, che notizie hai quest'oggi?
Non abbiamo la sigla, Steven.
Ah, mandiamo la sigla. Vuoi proprio, sei così tradizionalista? Non lo sapevo.
Mi faceva piacere risentirla.
E allora andiamo con la sigla, ti ho messo alla prova. Eccola qui, From Viero e Lori Anderson per la repressione today del nostro caro Banzo. Eccoci qui, quindi c'è la nostra Lori Anderson di fondo con questo appunto, con questa sonorità un po' quasi, no, che fa venire un po' di ansia, no? E quindi appunto le notizie che tu ci porti purtroppo non sono sempre molto allegre. Quest'oggi è così o sono allegre?
No, Steven, assolutamente no.
Allora, prego, il microfono è tuo, dici tutto.
In estrema sintesi, volevamo cominciare con una breve riflessione, commento a caldo sulla immane tragedia di Lampedusa, per diciamo dare un altro po' di risalto a uno dei corollari più nefasti di questa tragedia, cioè le dichiarazioni infami che riescono a seguire ogni genere di avvenimento luttuoso e le straordinarie occasioni che si perdono per tacere e rispettare il dolore. In questo caso abbiamo il vice capogruppo alla Camera della Lega, Gianluca Pini, che sfortunatamente oltretutto è mio conterraneo e compaesano della nostra Laura,
che tra l'altro salutiamo, oggi non è qui con noi perché è in Italia e compie gli anni, quindi insomma facciamo
auguri Laura. È brutto ricordare un imbecille come suo compaesano,
ma continuiamo.
Però
sì,
sono
le dichiarazioni,
appunto, sono appunto le contingenze dell'attualità, Steven. Sono Gianluca Pini, vice capogruppo alla Camera della Lega, quindi un incarico di responsabilità, che ha sostanzialmente indicato come mandanti morali della strage la presidentessa della Camera Boldrini e il ministro dell'integrazione Kienghe, dicendo che hanno alimentato false speranze e con la loro propaganda hanno spronato sempre più clandestini a recarsi in Italia. Diciamo che le dichiarazioni si commentano da sole, non per difendere le persone accusate, che sono evidentemente in grado di difendersi da sole, ma diciamo che danno una volta di più la misura dell'inconciliabilità della Lega con qualunque concetto di democrazia e convivenza civile. Poi se fosse possibile scendiamo ancora più in basso, negli abissi del basso di gamma, con i commenti dei lettori, che sono effettivamente una delle più grosse fogne a cielo aperto del mondo internettiano, e andiamo precisamente a scandagliare quelle del giornale. Che...
Prima che entri nel giornale, già partendo ieri quando ho visto la notizia che con il video delle dichiarazioni appunto del portavoce della Lega, il vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, il video del Corriere aveva 1500 e più like, quindi già questo questo mi sembra assolutamente insomma sintomatico e triste.
Sì, diciamo che a livello di semiotico bisognerebbe fare un'analisi coerente e accademica del valore del like sui social network, certo, e su internet, certo. Perché non si sa più effettivamente che cosa significhi il like, però in questo caso purtroppo tende a essere abbastanza univoco e abbastanza nefasto. Ma torniamo a bomba con il giornale, diciamo che siamo consapevoli di sparare sulla Croce Rossa. In questo caso mi rifaccio a una fonte che è il Corsaro, che ha effettuato una efficace spigolatura dei peggio commenti. Non credo che sia il caso di riportarli testualmente, ma c'era uno spettro vastissimo che copriva ogni genere di posizione. Dall'anticlericalismo spiccio di chi condannava Papa Francesco per aver espresso il suo cordoglio per la tragedia, agli immancabili fascisti, a chi riusciva a fare considerazioni di carattere economico monetario anche di fronte a un centinaio di morti, le ultime stime parlano di 111, purtroppo probabilmente destinati ad aumentare. E diciamo ancora una volta che probabilmente non è che internet abbia inventato queste nefandezze, ma ha permesso di renderle tragicamente visibili. Lungi da me proporre qualunque tipo di censura, però vediamo, insisto con questo concetto ancora una volta, come si perda l'occasione di mantenere il silenzio, che in questi casi credo sia l'unica risposta possibile e rispettosa.
Assolutamente, Banzo, sì, approvo in toto quello che hai detto. Che altre cose hai per quest'oggi, per questa prima repressione today dopo l'estate?
Post disgelo, diciamo.
Post disgelo, post infortunio?
Sì. Steven, ho pensato di tornare alle radici della rubrica, perché l'onda lunga dello sciopero del 29 marzo 2012 sembra non esaurirsi mai, è incredibile. Diciamo, ricordiamo agli ascoltatori che la rubrica nacque appunto sulla scorta di quelli dell'ondata repressiva che seguì quello sciopero, ed è incredibile come a quasi un anno e mezzo di distanza non si possa ancora considerare concluso questo capitolo. Infatti si è svolto il 26 settembre terzo caso di processo contro scioperanti, contro manifestanti per disordini pubblici. Sostanzialmente li si accusa di aver manomesso e bruciato dei cassonetti. Ancora una volta, cassonetti, questo, diciamo, questo status symbol delle manifestazioni. Steven, il cassonetto, una cosa di cui non frega un cazzo a nessuno in nessun'altra circostanza, diventa oggetto di venerazione quasi feticista in occasione delle manifestazioni. Non credo che sia soltanto perché viene usato come barricata.
Ricordiamo a questo proposito che ne avevamo già parlato a lungo in varie occasioni, ma anche prima dell'estate, perché a inizio giugno si aprì il processo contro cinque persone che avevano partecipato ai picchetti allo sciopero del 29 marzo dell'assemblea del barrio del Clot di Barcellona, che per fortuna la sentenza è arrivata in agosto e sono stati assolti, quindi lì almeno c'è stata una buona notizia.
Sì, c'è un caso per i manifestanti del Clot, un altro alle scorse, e abbiamo anche questo ultimo caso. Il processo si è svolto il 26 settembre in un clima di palese irregolarità, i trucchetti abituali per impedire l'accesso dei parenti degli accusati, che erano tre persone, diciamo, vicine, per quanto mi sembra di aver colto, all'ambiente, diciamo, del sindacalismo studentesco indipendentista. E sostanzialmente parlavo di palesi irregolarità che si concentravano soprattutto nella figura di una mosso de squadra, una donna che faceva la spola fra l'interno e l'esterno della città di giustizia in veste non meglio identificata, e pare, a quanto riferiscono alcuni testimoni, aver imbeccato uno dei poliziotti sulle dichiarazioni da fare contro un manifestante, concretamente l'agente con il TIP 15743. E diciamo che proprio oggi, diciamo che sì, alle prime ore di oggi, quindi alla notte di ieri, si è trapelato il verdetto, che è sconcertante. La procura aveva chiesto pene fino a 4 anni e mezzo, ricordiamo, per questi cassonetti sostanzialmente. E la condanna finale ammonta a 11 mesi di reclusione. e per dei cassonetti che, vale la pena ricordarlo, kafkianamente non sono stati identificati, nel senso che no, è drammatico, certo, Steven, perché
è vero,
c'è da ridere per non piangere, perché effettivamente nel corso del processo si è presentato anche un rappresentante di Bethesda, che per gli ascoltatori italiani è l'impresa che si occupa della pulizia della città, e sostanzialmente non è stato possibile quantificare il numero dei cassonetti né diciamo localizzarli concretamente. È un caso sconcertante, e diciamo che appunto per questi cassonetti inesistenti tre persone sono state condannate a 11 mesi. E è particolarmente significativo una ultima statistica che ha fatto trapelare riguardo ai movimenti, che anche in altre occasioni sappiamo vengono bruciati i cassonetti, ad esempio per le festeggiamenti per le vittorie del Barça,
certo,
che sono molto frequenti come ben sapete, ma anche in un'occasione come San Juan, che effettivamente forse è la più pirotecnica fra le feste tradizionali catalane, dove, a quanto riporta riguardo il movimento, sono stati bruciati 250 cassonetti nella massima allegria, senza che tutto ciò abbia comportato nessun tipo di procedimento legale. Quindi
è
probabilmente è la possibilità di usarlo come barricata che fa scattare l'aggravante penale.
Va bene, Banzo, sì, hai assolutamente ragione, è una cosa molto triste, hai fatto molto bene anche a ricordare questi altri dati perché la gente si possa rendere conto di come non sia solo durante una manifestazione o uno sciopero generale dove ci siano magari dei piccoli danni alla città, in questo caso di Barcellona. Quindi, insomma, le motivazioni politiche sono chiarissime ed
potremmo
evidenti.
Proporre polemicamente l'apertura di un cimitero dei cassonetti.
Sì, potrebbe essere una buona idea, teniamone conto, magari scriviamolo sul Facebook. Andiamo avanti con il nostro programma, abbiamo ancora tanti eccolo qua, sento purtroppo sto telefono che tra l'altro suona diverso, vabbè, rispondiamo. Pronto?
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 Ah,
eccola qua signora, come sta?
Sono la Gina.
Gina, oggi sento una musica di fondo un po' diversa. Ha messo lo stereo su altre cose, non più
sì,
il suo,
siamo
tanto
sintonizzati su altre lunghezze d'onda.
Una volta di solito era molto classica, aveva questo Pavarotti.
Ma
così.
Basta, bisogna ringiovinarsi.
Sì, a lei piace essere giovine?
Ma io sono una diversamente giovane, come tante volte le ho detto.
Ma ha visto che oggi è tornato in trasmissione il suo caro il suo carissimo figlio, il prodigo Banzo?
Ma sì, infatti ho sentito questa ventata di ottimismo che è uscita dalle sue parole. Siamo tutti molto più tranquilli, Banzo, adesso che sappiamo che tutte le persone a Barcellona sono dei vandali che bruciano cassonetti.
Ma signora,
buonasera signora, volevo avvisarla che nel brevissimo spazio che è intercorso fra la fine della mia rubrica e la sua chiamata mi sono lavato la bocca con 12 prodotti diversi.
Per l'igiene. Sarà per questo che sono rimasti alcuni prodotti collossi nella tua bocca e non te la sei risciacquata bene, dovresti rifarlo con del diluente nitro, altrimenti non si capisce niente.
Non si capisce quello che dico.
Vabbè, Banzo, sopporta la signora, guardi, insomma, ci chiama per, innanzitutto ci dà fastidio da più di un anno ormai.
No, vi do
da
fastidio con piacere.
Vabbè, a lei forse avrà piacere, noi no, tra l'altro ci interrompe, ho un sacco di cose da dire in questa trasmissione, devo sempre fare spazio a lei.
Ma tante cose da dire in questa trasmissione.
Vabbè, sì, ok, ho capito, ma vabbè, dai, e non perdiamo altro tempo.
Allora, oggi è il giorno del club del Papa.
In che senso? Ma l'altra settimana scorsa, tra l'altro...
Io sono stata a fargli tutta la situazione lì, come si deve comportare con le persone.
Adesso cos'è? Sei diventata ipercattolica, non ho capito.
No, non so, cioè, io sono di quelle persone lì che... insomma, ecco, guarda...
Quelle che votano PD?
Ma senti, io no. Quelle cose, tu ti metti sempre in mezzo queste cose qui, di PC, PD, PD, GNIP,
ma sta citando Rino Gaetano? Lo conosce, eh?
Senti,
vabbè, signora, dai, andiamo avanti. Questa è la giornata. E il Banzo vuole dire qualcosa.
Ma no, volevo. Chi?
Come diceva l'ex presidente del consiglio, PC, PDS, DS.
Esattamente. Signora,
allora, voi mi state,
guardi. Non le voglio mettere giù il telefono, quindi rapidamente
no,
ci racconti sta cosa.
Ma io sono una persona che guarda le persone. E in questo momento.
È una guardona?
Come?
È una guardona?
Ma io un pochino. Sì.
È un pochino.
Però me la ci posso dire.
Com'è timida,
Allora. Senti, perché io ho da fare con il Papa di una situazione molto particolare. Lui mi deve riportare una calamita da attraccare al frigorifero.
Ah, è da dove?
Come un'altra persona che io conosco.
Ma, vabbè, Banzo forse parla di te.
Ma io ultimamente sono stato solo a bagnacavallo.
E non mi hai riportato la calamita.
Non
signora.
Credo che ne esista in commercio, signora.
Ma io te l'avevo detto, io ho il frigorifero così pieno che di calamite che stiamo pensando di comprare.
signora, c'è qui con noi anche, che saluto e gli do di nuovo il benvenuto in trasmissione alla nostra cara Serena. Ciao Serena, bentornata.
Ciao ragazzi, no, volevo solo dire che noto una certa attrazione sessuale tra la signora Gina e il nostro caro Banz.
Eh sì, c'è qualcosa lì.
Secondo
ormai.
Secondo me qualcosa. Allora, questa qui chi è? Innanzitutto voglio sapere questa qui chi è.
Signora, è una che lei non conosce, si chiama Serena, è stata collaboratore per noi molto tempo.
Ecco, da come parla tanto Serena non mi sembra.
Vabbè, signora, insomma, la smetta.
Poi le attrazioni e queste cose qui, allora, sono, lei sono pulsioni per persone che...
Qui si nota la coda di paglia, è stata colta sul vivo, però non perdiamo altro tempo perché è arrivato anche il chierichetto Claudio Cardone adesso in studio, che so che...
lei... lui mi può capire, lui è l'unico che veramente...
Sì, il seminarista, va bene. Signora, però continui per cortesia, cosa ci voleva dire quest'oggi?
Ecco, ritornando alle calamite... perché ci abbiamo organizzato con l'associazione di mamme preoccupate con i figli in Spagna un torneo di calamite.
Addirittura.
Eh sì, chi c'ha più calamite vince.
Quante ne ha lei?
Io ne avrò contate, saremo quasi sopra sui 2352 circa.
Tipo a un centinaio di frigoriferi in casa?
Eh no, l'ho messo dappertutto, anche dietro e anche dentro. Un frigorifero solo per le calamite.
Va bene, che culo, sarà contento suo marito,
Ah no, mio marito è contentissimo.
Sì?
Solo che dice che c'ha dei problemi, gli ha risolto la calamita e i problemi di stomaco. Ogni tanto se ne mangia qualcuno.
Vabbè, fortunato.
Infatti le devo prendere solo di resina, perché se le prendo di marzapane va a finire che le digerisce pure.
Vabbè, allora, insomma, e senti, quindi...
Guarda che Veronica ce n'ha una...
Ma chi è Veronica?
È la mia amica, quella lì che c'ha...
Veronica Lario?
No, c'è, no, c'è il figlio che sta anche lui a Barcellona.
Ah, e come si chiama il figlio?
Non mi ricordo.
Insomma, è una delle mamme preoccupate di questa associazione.
È una delle mamme preoccupate, c'è una di queste qui, ce l'ha di dappertutto, cioè... senti, devo fare un appello, non so se ci viene quel Bruno lì.
E chi, il Bruno? Il Bruno, per fortuna, fino adesso non è ancora arrivato.
No, mi calamità d'Albero Bello.
Ah, va bene, in provincia di Macerata, no? Quello
sì,
lì,
esatto. Se c'è quel il pretino lì, il seminarista, no?
È qui, anzi, guarda...
Il seminarista trafelato.
Eccolo qui.
Quello che fa Adolf Hitler.
No, ma non è lui.
Ah, non è lui?
No.
Si confonde, sì.
No, tra l'altro Adolf Hitler non ci chiama più, è sempre, insomma...
Ecco, se mi riporta una calamita pure lui...
Da Busto Arsizio, è Busto Arsizio.
Mi devi riportare.
No, vabbè, signor, dai, continui, su, che non ho tempo, dai.
Senti tu, allora, niente, io vi do l'indirizzo. Allora, tutti gli ascoltatori di Radio Contrabbando, se volete mandare delle calamite, lo potete fare direttamente al nostro indirizzo, che si chiama...
Quello di Radio Contrabbando?
Eh sì, quasi.
Ma lei, signora, non è a Barcellona, perché ce le devono recapitare a noi?
Ma perché me le mandi tu con il Corriere UPS?
Salvatore con la batoniera, ok. Va bene.
La batoniera, senti tu come dici le cose, capito? Sei uno sporcaccione.
Cosa stai dicendo?
La batoniera non si dice.
Signora, guardi, veramente.
Batoniera,
mi fa perdere un
saluto. Ma che mi fate dire queste cose qui?
Signora, ricordo l'indirizzo e poi la saluto.
Ricordo
Radio Contrabbanda, Plaza Real, anzi, Passaje Madoz 6, 08, non mi ricordo cosa, sarà 001, 002, perché
andiamo
è il centro.
Bene, questa cosa qui, non c'è più nemmeno l'indirizzo di dove siete.
Banzo, dillo tu.
Io volevo chiedere, no, non so l'indirizzo, non so il codice postale, volevo semplicemente chiedere alla signora se valgono anche le città dentro le palle di neve.
Banzo,
se
dai.
Se c'hanno la calamita, sì.
Vabbè, allora no, è difficile, non ce l'hanno la calamita su. Signora,
che
quindi insomma,
mettere,
vabbè, mandateci qua Radio Contrabbanda, Zibaldone, le calamite da tutti i paesi che volete, o se no fate delle foto alle calamite e mettetele sul Facebook di Zibaldone, che ricordiamo è Zibaldone Radio Contrabbanda. Signora?
Ecco, se ci volete attaccare pure il danno a una di queste calamite, me lo mandate a casa e mi fate pure un favore. Nel frattempo, statemi tutti bene e soprattutto anche tu, Serena, calzate il preservativo!
Ma non lo può calzare, lo farà calzare, signora, semmai, su.
Ma guarda tu questo, mi devi dire sempre i contraddittori!
Arrivederci, stia bene, alla prossima settimana! Insomma... ancora la signora Gina è sempre qua che ci chiama. Vabbè, ma oggi è stata pure divertente, devo dire, o no Claudio, che ne dici?
Come no, anzi colgo l'occasione per assolverti per aver detto battoniera, perché visto che sono ormai il prete ufficiale della trasmissione.
Grazie, mi hai salvato in corner anche tu. E ritorniamo qui quindi con te, e la rubrica è Vogliamo i nomi, e quindi insomma dove ci spieghi significato, origine e simbologia di un nome ogni puntata. In questa puntata cosa ci porti?
Beh, su richiesta porto il nome Serena.
E allora andiamo con la sigletta The Name Game e poi torniamo con te, ci spieghi il nome Serena, e Serena qui con noi ci dirà se è vero o no.
Via con la sigla.
The Name Game. Judy, 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 Bo Booty, Banana, Fana, Fo Footy, Fifa, Mo Moody. Judy. Lana.
Allora, eccoci qui Claudio con i Vogliamo i Nomi, con Serena anche qui in studio, che quindi insomma ci dirà la sua dopo al riguardo di questo nome. Claudio, prego.
Vediamo. Dunque, molti dicono che il nome Serena derivi dal latino Serenus, ovvero cielo senza nuvole. Però è un'origine molto più, cioè un'origine molto più antica, che deriva da una parola seru, che rappresenta l'apparire della luce mattutina, quindi l'aurora. In questo senso, seru è ciò che annuncia la luce solare che sta per arrivare. Non a caso la stella del mattino che annuncia l'aurora è Sirio, che sarebbe, deriverebbe da Serios, quindi la stessa origine più o meno. Un sinonimo di questo seru, anche la stessa parola praticamente seru, indicava la fine del percorso del sole, quindi il tramonto o la sera. Da questa idea, quindi, di limite, deriva anche il termine italiano serra e il termine castigliano sierra, come nel senso di argine, sbarramento.
Nel frattempo tu stai dicendo questo e ci sono temporate, tuoni e lampi.
Tutt'altro che Serena, sì, insomma, è il nome scelto proprio per questo giorno. Serena quindi ha a che fare, abbiamo detto, con l'inizio e la fine del percorso solare e con il cielo senza nubi. È legato quindi anche ai limiti, alla luce, abbiamo detto, e al cielo. Nella tradizione cinese i confini, i limiti del corpo, sono relazionati a un meridiano energetico e un organo specifico, che è il polmone non fisico, il polmone in senso cinese, ha un insieme di contenuti un po' diverso, e si dice che questo organo energetico controlli le entrate e le uscite, da cui il parallelo anche con l'entrata del sole, l'alba, e il tramonto del sole o l'uscita del sole. Non solo, ma questo stesso organo in senso cinese è collegato a tutto ciò che rappresenta il cielo, quindi ha una serie di contenuti collegati a questo concetto. Il cielo, come abbiamo detto anche altre volte, è la luce che ci indica la via dall'alto. È molto simile a questo concetto di cui parliamo quando parliamo dei nomi, cioè del mandato, perché il cielo è l'ordine divino. Quindi il fatto di mantenere i limiti del cielo corrisponde in qualche modo a dare un ordine, a mettere ordine, anche a dare un ritmo, il ritmo quotidiano, no, del sole che sorge e tramonta, e dare quindi una cadenza alle cose. Ricordiamo alle volte i nomi dei santi, in questo caso ci sono pochi dati sui santi con nome Sereno, c'è solo San Sereno di Marsiglia, che era noto per aver fatto pressioni sul Papa attraverso delle lettere, perché lui era contrario al culto per le immagini sacre, cioè voleva dei limiti più stretti per il culto. Nella Kabbalah i limiti, sempre questo concetto dei limiti, se lo guardiamo nel nome di Dio, scritto sotto forma di tetragramma, cioè quattro lettere, i limiti sono rappresentati da due lettere uguali che significano soffio, rappresentano il soffio divino che dà la vita, che entra nell'uomo per dare la vita e esce dall'uomo, viene restituito quando si esala l'ultimo respiro, quindi si dice, infatti si ispirano. Ancora una volta quindi entrate e uscite. Quindi vediamo che i contenuti ritornano sempre sulle stesse idee. Quali sono le prove da affrontare per questo mandato? Rispettare delle regole, dei limiti, quindi non uscire troppo dalle regole, non essere troppo disordinati, saper mettere ordine nelle cose. E anche abbiamo detto che il mandato è un percorso, quindi dare un inizio e una fine al proprio percorso, cominciare e finire, non essere sempre nel mezzo di qualcosa. Quindi vuol dire anche sapersi separare da cose e persone e non restare sempre attaccati a un percorso che non finisce mai e non comincia mai alla fine. Avere cioè chiarezza nelle cose che si fa, come un cielo senza nubi appunto.
Che è proprio il cielo di oggi.
Adesso è appena cominciato a piovere, è proprio grandinato in questo momento.
Serena, cosa ne pensi?
Bello, bel significato, è interessante ed è bello insomma avere un nome legato a una condizione di chiarezza che io non ho, ovviamente, però bueno.
Il mandato è proprio quello, esatto. Cioè ognuno di noi ha un po' delle sfide da attraversare, in questo modo di vedere le cose, la vita è ti mette di fronte a delle scelte, a qualcosa per superare quelli che sono proprio i tuoi propri limiti, ecco.
Esatto. No, no, mi piace il concetto di dare e ricevere dell'entrata e dell'uscita, è comunque un nome legato alla, alla natura, al cielo e al mandato. Bello, mi è piaciuto.
Bene, benissimo, bello. Bene Serena. Claudio, dici?
Sì, volevo solo, visto che le volte dico sempre cose di etimologia, cabala, io sembro un po' un tuttologo, non lo sono, io ricavo queste informazioni da una serie di fonti anche, e volevo cogliere l'occasione magari per chi è interessato di poter vedere un po' dove prendo queste informazioni.
Certo.
Per quanto riguarda l'etimologia, c'è un libro molto bello che è di Ignazio Marino Ceccherelli, si intitola Origine e significato dei nomi di persona. Ci sono molti libri su nomi di persona, ma questo è fatto bene, gli altri molto spesso danno delle etimologie un po'.
Certo, quindi grazie. E prego, un altro?
Sì, e poi un altro invece, sì? Per quanto riguarda la Cabala, che è un libro stupendo che consiglio in ogni caso, perché può interessare vari ambiti, che è di Annick de Souzenel. Annick de Souzenel, Simbologia del corpo umano.
Benissimo Claudio, quindi hai dato anche qualche a chi è interessato. Vi ricordiamo, tra l'altro lo ricordiamo, no Claudio, ai nostri ascoltatori, che se qualcuno volesse sapere qualcosa di più sul proprio nome può scriverlo sul nostro Facebook, quindi Zibaldone Radio Contrabbanda, e vediamo se nelle prossime puntate tu, come Serena te l'ha chiesto la settimana scorsa, parlerai di altri nomi.
Certo.
E ci fai compagnia fino alla fine di queste due ore di Zibaldone, immagino.
Certo.
E andiamo avanti con un po' di musica per introdurvi il prossimo ospite, riguarda l'immigrazione italiana in Argentina e Uruguay, quindi non si potrebbe cominciare meglio che con Rossana Taddei, questa ticinese svizzero-italiana, insomma mezzo uruguaiana. Ci andiamo a sentire dal suo ultimo album Banda Alegre una canzone molto bella, Tu Perfume, eccola qui, Rossana Taddei.
Tapar el sol, pero no me alcanzó el dedo. Quería ver toda la luz y se me apagó el cielo. Y el descanso al dar vuelta por la ruta pude reencontrar mi canto. Beso.
Rossana Taddei, Tu Perfume, dall'ultimo album Bandalegre. Mandiamo un grosso abbraccio a Rossana Taddei, che è venuta varie volte a farci visita qui a Zibaldone nei suoi passaggi da Barcellona, e anche a Gustavo Eceniche, che collabora con lei in questo album, in altri progetti come quello di Minimal Mambo. E abbiamo qui con noi adesso, per questa seconda parte di Zibaldone, ve l'abbiamo annunciato già all'inizio della trasmissione, Fabio Ragone, fotografo, docente di fotografia e ricercatore in formazione presso l'Università di Barcellona, che ci presenta un progetto, il suo progetto molto interessante, che riguarda la cultura visuale delle migrazioni italiane in Argentina e Uruguay. Benvenuto a Zibaldone, Fabio, e complimenti per questo progetto.
Buonasera Steven, un ringraziamento a te e a Contrabanda per l'invito.
No, è un piacere nostro, perché ci interessa parlare di progetti così interessanti che riguardano appunto sia la comunità italiana, l'emigrazione italiana, perché in fin dei conti anche noi qui a Barcellona, anche tu ormai vivi qui da parecchi anni, siamo degli emigranti, una comunità italiana all'estero, e il tuo studio riguarda il periodo compreso tra il 1870 e il 1960, e si concentra soprattutto sull'immigrazione italiana nel Cono Sur e in Uruguay e in Argentina in concreto. Mi piacerebbe che ci spiegassi brevemente questo progetto, e poi, perché vorrei trattare nella seconda parte di questa chiacchierata con te la novità di questo progetto, che è il tentativo appunto di finanziarlo, un tentativo che sta andando bene da quanto mi raccontavi, di finanziarlo attraverso un crowdfunding.
Esatto, sì. Guarda, la ricerca nasce da lontano, nasce nel 2009 dopo un viaggio realizzato un po' in tutto il Sud America durante 3 mesi, e insomma, quando sono arrivato dopo aver attraversato Perù e Bolivia in Argentina e Uruguay, mi sono insomma, si può dire così, scontrato con questa realtà, no? Con la realtà dell'ultima generazione di emigranti italiani. Stiamo parlando di quelli praticamente del dopoguerra, che sono emigrati dal 46 al 60, e insomma ho scoperto che c'erano delle tradizioni, insomma un modo di vivere che praticamente era scomparso in Italia, ma che continuava a sopravvivere appunto in Argentina e Uruguay. Tutto ciò, come insomma operatore del visuale, insomma, come puoi immaginare, è stato un po' una fonte di ispirazione. Ho pensato a che tipo di lavoro insomma potevo realizzare, e l'idea finale è stata insomma di non fare semplicemente un reportage fotografico, ma fare una vera e propria ricerca che toccasse tutto il campo del visuale legato all'emigrazione, e non solo quindi fotografie fatte da me, ma in generale lavorare sulla cultura visuale, tutti quei documenti che non solo appunto sono foto stampate, ma tutti quei documenti che generano visualità, che generano immaginario, e che quindi sono la base di tutto il processo migratorio.
E per esempio, per che i nostri ascoltatori possano capire meglio, di che documenti stiamo parlando?
Principalmente, diciamo, l'obiettivo della mia ricerca è soprattutto lavorare con gli archivi familiari, che probabilmente sono gli archivi a maggior rischio di estinzione, perché purtroppo nel passaggio di proprietà da una generazione all'altra molto spesso non ne viene riconosciuto il valore, molto spesso finiscono nella spazzatura, finiscono su dei mercatini, e il rischio più grande non è in sé il fatto di perderle materialmente, ma di perderne il testimone che ci può dire esattamente perché quella foto fu fatta, da chi fu fatta e per chi fu fatta.
Fabio, quando parliamo di migrazione italiana in Argentina e Uruguay, quali sono i numeri più o meno, per capire anche l'entità di questo fenomeno?
Allora, come ho ben spiegato in un video che c'è in giro insomma su YouTube, che in anticipazione insomma ti dico è stato preparato per il crowdfunding.
Magari ricordiamo, esatto, già la pagina web. Così.
Esatto, è interessante sì spiegare perché innanzitutto ho scelto proprio Argentina e Uruguay. Una ricerca sempre ha a che fare un po' con la biografia del ricercatore. Nel mio caso vengo da una famiglia di emigranti da generazione, e parte delle mete preferenziali della mia famiglia è stata sicuramente l'Argentina. E in questo senso ti posso dire che secondo me è l'emigrazione più interessante, perché in nessun altro paese come Argentina e Uruguay l'impronta, la traccia lasciata dalla cultura italiana non solo è così evidente nell'attualità, ma sicuramente non scomparirà mai, perché stiamo parlando di due paesi che sono stati fatti da zero grazie all'immigrazione. proveniente da tutta Europa, però sicuramente quella italiana è stata più rilevante. Infatti stiamo parlando di oltre un 50% di oriundi in Argentina e di un 45% in Uruguay.
E come numeri hai un'idea? Parliamo di quanti milioni di persone?
Guarda, giusto per darti un'idea, se parliamo che in Uruguay ci sono 3 milioni e 300 mila abitanti e quasi la metà è di origine italiana, insomma hai un'idea un po' dell'influenza che può aver avuto la comunità italiana.
Assolutamente. E come pensavi di procedere? Qual è la modalità della tua ricerca? Perché certo, quindi contattare direttamente con molte famiglie o anche, come mi spiegavi, insomma cercare anche di questi materiali fotografici e così via, anche attraverso mercatini e ormai anche attraverso eBay.
Sì, sì. No, sicuramente diciamo la ricerca è un po' a 360 gradi. Mi muovo in qualsiasi posto possa essere fonte di dati. Per dire, qui a Barcellona ho collaborato tantissimo col Museo Marittimo, che forse nessuno sa, ma ha una collezione molto interessante di pubblicità di compagnie di navigazione che poi hanno trattato l'emigrazione italiana appunto dai porti di Genova e di Napoli. E che la cosa interessante per chi come noi vive a Barcellona deve sapere, insomma, tutte queste compagnie che facevano appunto, trattavano il trasporto di emigranti verso il Sud America, facevano sempre scalo a Barcellona. Per questo c'è stata da parte mia sempre la volontà di coinvolgere alcune istituzioni qui a Barcellona, come la Casa degli Italiani, che sai l'altro giorno insomma ci ha ospitato per un evento.
E hai trovato un feedback positivo da parte, per esempio, di istituzioni o fondazioni e musei, tanto in Italia come qui a Barcellona, come nei paesi di destinazione, quindi l'Argentina o l'Uruguay, o invece è difficile trovare appunto istituzioni o fondazioni che lavorino su questo e che ti possano dare un appoggio nella tua ricerca?
Guarda, nessuno più di te penso mi possa capire in questo momento, perché anche tu sai quanto sia difficile oggigiorno trovare i fondi per la ricerca. Questo tema di interesse, che era appunto scaturito nel 2009, è diventato dottorato di ricerca nel 2011. Adesso sto per iniziare il terzo anno e sono arrivato nella fase decisiva, che è quella più costosa, è quella per la quale dovrò andare in Argentina e Uruguay, realizzare un lavoro di campo etnografico. E appunto, insomma, tutto ciò comporta delle spese. Mi sono guardato attorno, ho cercato le strade più normali, no? Come quelle delle borse di studio, però purtroppo le maglie burocratiche si sono così strette, visti i tempi, che ormai già diventa diciamo difficile trovare le borse di studio solo per l'età. Quindi facendo un po' un'analisi sul web e grazie anche, devo dire, a un paio di incontri rivelatori, ho provato questa strada del crowdfunding. Normalmente, come tu sai, il crowdfunding viene usato più per la produzione di progetti musicali, per la produzione di progetti di design e così via, o anche per cortometraggi, e diciamo che forse sono un po' un pioniere sul discorso della ricerca. Però devo dire che i feedback sono positivi. Tu poco fa hai citato il discorso delle istituzioni ed è interessante dire che è vero che il crowdfunding normalmente è un tipo di finanziamento che si nutre di donazioni dal basso, però bisogna anche ammettere che per un progetto di ricerca, se non hai l'appoggio delle istituzioni, la ricerca perde tutto il valore, perché poi giustamente se si fa un lavoro per la comunità, chi per primo deve apprezzare questo lavoro deve essere l'istituzione.
Assolutamente. Fabio, facciamo una breve pausa musicale e andiamo a sentirci, dopo aver sentito un bel pezzo di Rossana Taddei, lo ricordiamo, Tu Perfume, dal suo ultimo album Banda Alegre. Andiamo invece in Argentina, dall'Uruguay passiamo all'altro paese su cui tu stai lavorando, e andiamo a sentirci una voce davvero delle più interessanti, Liuba Maria Evi. Andiamo a sentirci Pupurrí de Tango e poi torniamo qui con te per la seconda parte di questa intervista.
Alla Villa Longa nel violino. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera de mi niñez, sin esplendor mi amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero con su esperanza besó mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se va, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo, son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde...
E ritorniamo con questo tappeto musicale che teniamo di Liuba Maria Evia, Popurrì de Tangos, una meraviglia che ci porta direttamente nell'Argentina, che il nostro invitato di questa seconda parte di Zibaldone, Fabio Ragone, sta studiando insieme all'Uruguay. Fabio, ma in questa seconda parte di intervista mi piacerebbe che ci spiegassi meglio come, innanzitutto, come hai sviluppato questa idea del crowdfunding.
Sì, allora guarda, come ti dicevo poc'anzi, ho cercato prima per le vie convenzionali, insomma non trovando nessuna possibilità, parlando con alcune persone conosciute quasi per caso, prima tra tutte direi Daniela Castrataro, che tra l'altro fu una sorpresa scoprire che anche lei risiedeva qui a Barcellona e lei è fondatrice di Crowdfunding Italia Network. Insomma, grazie ai consigli suoi e di altre persone che sono andato via via conoscendo, è maturata l'idea del crowdfunding. Una cosa che va detta, ossia che un progetto crowdfunding non si monta dalla sera alla mattina, insomma ha bisogno di una preparazione di almeno 6 mesi, va sondato il terreno e soprattutto bisogna capire se realmente il progetto può avere il consenso non solo del circolo di amici e conoscenti, ma proprio della comunità di riferimento a cui certo. Si vuole interfacciare il progetto. Quindi, insomma, c'è stato un lavoro di quasi un anno di preparazione per capire se poteva avere successo nella comunità che specifico e principalmente la comunità campano-lucana, proprio in questa cerniera che appunto unisce Basilicata e Campania. E da lì poi si è partiti anche alla promozione diretta in Argentina e Uruguay, dove si trovano le comunità appunto che provengono dai paesi su cui lavoro io in Campania e Basilicata.
Quindi ci dai anche dei riferimenti per chi volesse saperne più, volesse vedere il tuo progetto, conoscerlo più a fondo e magari anche aiutarti con appunto una donazione in questo crowdfunding, dove si trovano le informazioni?
Allora, ci sono 3 modi per conoscere a fondo il progetto. Si può entrare nel mio sito web personale, che è www.fabioragone.com, e da lì, entrando nella sezione sostieni, ci sono tutte le informazioni e i link che insomma ci portano direttamente sulla piattaforma, oppure si può entrare direttamente sulla piattaforma che io ho scelto per il crowdfunding, che è Ulule, sul sito www.ulule.com, lì mettere la parola chiave Thanos e automaticamente viene riconosciuto il progetto. Oppure in ultima istanza si può entrare su Facebook e cercare uno dei 2 gruppi fatti in doppia lingua che appunto aiutano a diffondere le informazioni sul progetto. Uno è Sostieni il progetto Tano sull'emigrazione meridionale in Argentina e Uruguay, e l'altro è Appoggia la investigazione sopra la emigrazione meridionale in Argentina e Uruguay.
Quando è cominciato il tuo crowdfunding? Quando si è aperto?
Allora, il crowdfunding si è aperto esattamente 26 giorni fa, restano ancora 39 giorni di campagna. Siamo arrivati praticamente quasi al 40% della finanziazione, però c'è una sorpresa. Praticamente poco prima di venire qui in radio ho visto sul conto dedicato al progetto che c'erano state nuove donazioni quest'oggi, quindi probabilmente domani con il nuovo caricamento, come tutti potranno vedere, arriveremo credo circa al 48%, quindi siamo quasi al giro di boa.
A metà dell'opera, insomma, quindi è un bel passo avanti. Quindi insomma invitiamo tutti a seguire questo progetto e se sono interessati quindi ad aiutarti. Ricordiamo che il progetto, nel momento insomma in cui si ottiene questo finanziamento, che la quota è 4.000 euro se non ricordo male.
Esatto, la quota è 4.000 euro e la cosa che la particolarità del crowdfunding, o meglio c'è più di una particolarità, però quella che va evidenziata è che a ogni donazione corrisponde sempre un premio, una ricompensa. Quindi ad esempio, non lo so, per non farla lunga, ad esempio chi mette 10 euro riceve una delle fotografie che verranno realizzate durante il lavoro di campo, però poi ci sono anche dei corsi, dei workshop di fotografia e poi ci sono anche dei pacchetti per delle istituzioni, per esempio per un'istituzione o anche una piccola azienda che vuole appoggiare il progetto, si realizzerà ad esempio un calendario con le foto realizzate durante il viaggio. Ma ci sono tante particolarità che poi insomma i radioascoltatori potranno conoscere visitando i link che ho appena elencato.
È molto interessante. E l'altra cosa, per chiudere con te, perché purtroppo in radio sempre il tempo è tiranno, quindi ormai ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione, hai comunque avuto l'appoggio di una fondazione in Italia che si occupa di cose molto interessanti.
Sì, no, devo dire la verità, c'è stato l'interesse di tantissime istituzioni, però tra di tutte insomma vorrei risaltare l'appoggio morale di questa istituzione, che non ha in sé fatto una donazione concreta, ma ha offerto un appoggio rispetto alla promozione. Questa fondazione, che è la Fondazione MIDA, che significa Musei Integrati dell'Ambiente, praticamente gestisce tra le tante cose il percorso alle Grotte di Pertosa, che sono le grotte probabilmente più conosciute almeno del sud Italia, e in queste grotte praticamente lungo il percorso loro hanno preparato dei salvadanai a forma di valigia di cartone molto carini. Infatti ringrazio le ragazze della fondazione che le hanno preparati con tanto amore, e praticamente durante il percorso le persone che magari non hanno la voglia o la pazienza di mettersi sulla piattaforma o di donare una quota minima che è quella di 5 euro possono anche aderire e appoggiare il progetto con quantità minime, e poi la fondazione si preoccuperà alla fine di raccogliere tutti questi fondi e caricarli sulla piattaforma.
Benissimo, quindi Fabio insomma complimenti per questo progetto, complimenti per la voglia trovare dei finanziamenti in un'epoca davvero così buia purtroppo per la ricerca, per l'università, per l'educazione e l'istruzione in genere. Ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Tienici al corrente di come finirà insomma tra poco più di un mese il tuo crowdfunding, e niente più niente meno, speriamo che tu tra gennaio e giugno sarai nel Cono Sur.
Sì, no, guarda Steven, magari la prossima volta ci risentiremo per sapere se è andato a buon fine il crowdfunding, sperando insomma di essere già con il biglietto in mano.
Assolutamente, poi magari dall'Argentina ci chiamerai e ci racconterai come vanno le tue ricerche.
Certo.
Fabio, un abbraccio, ricordiamo a tutti appunto il tuo progetto Thanos, l'emigrazione meridionale in Argentina e Uruguay, di Fabio Ragone. Potete partecipare al crowdfunding o saperne di più attraverso la piattaforma Ulele, www.ulele.com.
Ulule.com.
Scusa, hai ragione, ho letto malissimo. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Anzi, prima, a proposito che parlavamo di crowdfunding, vi ricordo, mancano solo 4 giorni, un altro bellissimo e interessante progetto. Riguarda sempre il crowdfunding, questa volta riguarda la musica più in concreto, si chiama Crowdfunding Music Contest, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e è organizzato dalla ololabaloon.com, questa è la pagina web, scusate, www.ulabaloon.com, in entrambi i casi due O, e riguarda appunto un contest europeo dedicato alla musica indipendente che dà l'opportunità a tutti i progetti musicali selezionati di essere assistiti nella creazione, gestione e amministrazione di una campagna di crowdfunding dall'agenzia Ollabaloon. Le quote sono minime, il progetto è molto interessante, dà possibilità quindi anche ad artisti poco conosciuti ed emergenti di autoprodursi solo grazie ai propri fans. Avete tempo fino al 9 ottobre, entrate in www.ulabaloon.com. Andiamo avanti con un po' di musica e continuiamo questi ultimi 20 minuti insieme qui a Zibaldone. Che cazzo fa ancora qui, Bruno?
Oh,
Bruno, guardi che l'ho vista. È entrato così di soppiatto.
Mi ha prevenuto, ha voluto prevenire.
È meglio che curare.
Come disse Rocco Siffredi in una orgia del passato.
Ecco. Questa, Bruno, gli è venuta male.
È venuta un po' male questa.
Come sta, Bruno?
Non c'è male, non c'è male, grazie.
Sai che ho chiamato la polizia quest'oggi?
Oh, la polizia? Sì. Per cosa?
Perché sai come che mai? Io mi sono informato in queste settimane e ho saputo che tutte quelle sue cose dei suoi viaggi e io dicevo ma non sarà che avrà problemi con la finanza con le tasse e lei negava e io ho detto a un amichetto mio dico ma mi va a vedere un pochino questo Bruno com'è
è
un grande evasore
è un evasore di
lei Bruno
mi dispiace
E quindi ho chiamato subito la polizia
ottimo va bene
quindi io credo che a tre minuti di tempo quest'oggi
va bene allora facciamo in fretta
veniamo
in fretta, una sveltina. Allora, come disse Rocco Siffredi mentre si masturbava con un libro di Cicerone. però non ho fatto il preambolo prima.
Infatti, non si è capita. Lo vuole fare adesso?
No, questa ce la riserviamo alla prossima puntata. Mi ricordi di dire questa battuta?
Su Cicerone. Va bene.
Buon divertimento allora. Venghino.
Ma dove?
Non si sa, un po' alla corte di Bruno dei Miracoli. il circo di Bruno che fa girare la giostra. Eccoci qui, battute per tutti i gusti.
Dai, ce ne faccio subito una freddura così.
Giochi d'infanzia, ritornelli comici. Una battuta così. Che ci fa un cammello sul dolce?
Non lo so, Bruno.
Attraverso il dessert.
Com'è
bello andare in giro con Calobenzo sotto i piedi? Oppure Filastrocco Indovinelli, per esempio, cos'è l'album?
L'album di cosa, Bruno?
Così.
È una parola molto vaga, come dire, cos'è il contenitore?
Lei non si applica. Lei è intelligente, però non si applica.
Vabbè, dai, continua.
L'album
su.
È la parte bianca dell'uovo.
Vabbè, Bruno, questa è vecchia, fa pure schifo.
Però non la conosceva.
Ma certo, ma perché? Vabbè.
Nuova. Me l'ha assicurato mio fratello.
Ma lei si fida ancora di suo fratello?
Sì, è intelligente, appartiene al club degli intelligenti.
Ma suo fratello continua sempre a stare chiuso in casa a scrivere?
Sempre, sta lì, legato, con le catine.
Le posso far notare una cosa? Sì. Io non credo che sia molto intelligente.
È molto intelligentone, molto. Sì. Sì.
Pensa, ma è lui che si lega da solo?
Sì, da solo, è talmente intelligente che si lega da solo.
Ma anche si slega o no?
Sì, no, rimane, va a dormire sempre sulla sedia.
Ma come si alimenta suo fratello?
Come si diventa mio fratello?
Come si alimenta?
C'ha delle cannucce lunghe che arrivano direttamente dalla cucina per bere e poi io gli porto.
E bisogni?
E bisogni, c'ha un vasino proprio lì.
E per lavarsi?
E per lavarsi si fa la doccia, è tutto automatico.
Ma come?
E dopo ogni tanto cade la doccia dall'alto.
I vestiti come fa?
I vestiti è sempre vestito uguale.
Bruno.
È da 23 anni che è vestito
Bruno,
uguale.
Ma scusi, guardi che qui chiamo dei medici senza frontiere, non lo so.
No, è un caso che è un caso clinico proprio.
Ma lei Bruno, io sto vedendo dietro i suoi occhi, si ricorda quel personaggio austriaco, il signor Fritz, come si chiamava, quello che aveva tenuto la figlia e la violentava sotto?
No, non mi
lei mi sta
bravissimo Fritz.
Bravissimo
medico, grande medico.
Vabbè, continui.
Che ha con lobby anche della cinematografia. Ha scritto il mostro di Düsseldorf.
Bruno, lei cosa ha assunto questo pomeriggio?
E veniamo alle note un po' tristanzuole.
Ah, la sua infanzia.
Alla mia infanzia.
Ma io volevo chiedere una cosa: come sta Carlo Benso?
Grazie, male, grazie. Passiamo di qui. Ma ci andiamo a prendere un caffè.
Sì, però non c'ho soldi.
Offro io! Vabbè, offri tu. Prossima volta offro io.
Sta bene quindi, no?
Tutto bene.
Va sì. Bene.
No, Specchino non se ne fosse accorto, ho fatto l'imitazione di Carlo.
Bravissimo, Fritz. Bruno. Ah. La vedo che c'è sempre più feeling tra me e lei, eh?
Però le devo un po' raccontare le disavventure di Bruno all'orfanotrofio.
Parliamo di che anno parliamo?
Parliamo degli anni 15 più o meno.
Ah. Quando scoppiò la prima guerra mondiale?
Sì, più o meno, 15-18 più o meno. Sì. Quando ero proprio piccolo, piccolo.
E non c'era il fronte dove era lei, no?
Non c'era?
Il fronte, no, era il lontano. Fronte.
No, no, però c'erano tante altre cose. C'era il Luna Park, dove io sì, le avevano costruito nell'orfanotrofio queste suore.
Beh, bello, no?
Belle e dannate, suore belle e dannate.
Ma per i bambini bello Luna Park dentro in casa.
Ho patito le pene dell'inferno. E dei miei genitori mi avevano iscritto lì perché avevo vinto ai punti il soggiorno all'orfanotrofio. Iscrizione gratuita per un anno.
Ah.
Oh, per buona condotta. E io ho vinto altri 2 anni.
Tre
anni in tutto. Le suore però non erano molto gentili con me.
Tante sevizie.
Tante sevizie, proprio sevizie.
Violenza psicologica e fisica.
Sì, sì. Violenze, come ha detto lei, psicologico e fisico.
Facciamo un esempio di l'una e dell'altra.
Per esempio, ci mettevano le supposte grandi, come, erano grandi come le mani di Gianni Morandi.
Bruno.
Facevano male.
Com'ha l'orifizio adesso?
Facevano
lei,
proprio male queste suppostone. E certe volte non le mettevano a me, ma me le mettevano nel culo del mio compagno di banco.
Come si chiamavano? Fist supposto?
Supposto fist.
Morandi.
Facciamo un nome inglese.
E Morandi alla fine,
etichetta.
No?
Sì, Morandine si chiamavano.
Le violenze psicologiche?
Psicologiche, per esempio, erano molto affettuose, ci ingannavano con l'affetto.
Questo non è negativo.
Ci cantavano la ninna nanna tutta la notte. Con l'altoparlante si facevano credere che erano affettuose.
Questo è duro, eh?
È duro, in camera a tutto volume, tutta la notte. Questa canzone qua che mi è rimasta nella memoria. Donne, mio angioletto, che lo tengo forte stretto, che c'ho proprio un bel culetto, che lo picchio forte forte, si piange di dolore, presto arrivano le suore, e se piange una settimana glielo do a sua Gaetana, e se piange per un mesce, qui è la battuta, mesce. E se piange per un mesce, glielo do a pieno pesce.
Bruno, lei è veramente ridicolo. Come
lamenti,
sempre, senza.
Ma, lamenti? Oh,
ma è senza idee, Bruno, se ne è reso conto?
Suo fratello
che è incarcerato là.
Io sono
forse deve farlo camminare un po'.
Esatto. Eh? Sì, infatti, lui cammina. Cammina, va di qua e di là, va al corridoio, bagno
continui,
chiuso.
Continui.
Grazie all'aiuto del temuto bidello giapponese, riuscì a scappare.
Un bidello giapponese?
Bravo.
Come si chiamava?
Si chiamava Tamiro Letizie. un po' guardone. Mi allevò come un figlio.
Che senso? È ambigua questa frase.
Sì, mi allevò come un figlio. E mi fece scappare scavando un tunnel largo 300 metri a 450 yards.
Ah, addirittura?
Arrivammo tutti e due in un bellissimo posto incantato.
Che era dietro l'angolo,
sì,
via.
Dietro l'angolo, e lì conobbi la mia fidanzata.
Che si chiamava?
E si chiamava, un attimo, che però dopo scoprì che era un uomo.
Ai caspita, ma questo è stato il bidello giapponese che l'ha fregato, eh?
Sì. E il suo vero nome si chiamava Eric.
Eric, un barbaro, un nonno.
Sì, Eric, di cognome, si chiamava Kion.
Bruno,
ha capito,
Bruno, l'ho capita, sì,
meno male, perché le devo sempre spiegare quando finisce la puntata.
Continua, che non è vero, su,
e continuai a stare con lui e cadde nel vizio.
Che vizio?
È vizio suo, di Ricchion, cadde nel vizio. E ci drogavamo. E ci
vive un po' di stereotipi,
un po' di sodomia pura, stato un po' di questo.
Sei pure divertito,
e ci siamo bello divertiti, però decisi di scrivere questa canzone molto ispirante.
Una canzone dedicata al suo
però lì ci fu anche un altro dolore.
E qual è?
È perché passava Albano in motorino
ancora
e ce la scippò. Per fortuna che passava di lì questo grande artista che si chiamava John Cale.
Anche lui passava di lì.
Sì, che però non sapeva bene l'inglese. E poi se la rubò da Albano e la cantò male, un po' male.
E quindi l'ha cantata John Cale.
John Cale, cantato la mia canzone. Cantata in questo inglese un po' così, un po' malo. Ecco.
E come faceva sta canzone?
Questa canzone faceva così: If you want to hang out, you got to come. Cocaine. If you want to get down the ground, cocaine. She doesn't lie. She doesn't lie. She does. Perché lui dice she don't lie. Ed è sbagliato. She don't lie. cocaine.
Bruno è veramente un fanfarone, però insomma in fin dei conti ci fa anche ridere. Speriamo che salvino suo fratello, che insomma pare da 23 anni rinchiuso in casa a scrivere delle cose tristissime. Ma siamo davvero a fine programma, quindi andiamo con l'agenda di Zibaldone. Vi ricordiamo che tra poco più di un'ora, alle 9, a Rai Art, nell'ambito del Festival dei Teatri del Casca Antichi, ci sarà il Calderon di Pierpaolo Pasolini, la lettura drammatizzata messa in scena dalla regista e attrice Stefania Troise. Il Rai Art è in Calle Carders 12, e poi fino al 13 ottobre continuerà appunto il Festival dei Teatri del Casca Antichi, tante altre attività interessanti. Domani poi, sabato 5 ottobre alle 18 e domenica 6 ottobre alle 12.30 al Centre Culturel del Born, Sala Moragas, e ci sarà Gaspare Nasuto del Teatro delle Guarattelle con l'antica tradizione di Pulcinella. È un evento organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, una cosa molto interessante. Gaspare Nasuto è un giovane marionettista che è iniziato alla fine degli anni 80 e che oggi è considerato uno dei più affermati maestri delle Guarattelle, le tradizionali marionette partenopee, soprattutto per il suo virtuosismo nella manipolazione. Lo spettacolo, ricordiamo, è l'antica tradizione di Pulcinella, quindi domani pomeriggio e domenica alle 12.30 al nuovo Centre Culturel del Born. Poi vi ricordiamo, già che l'abbiamo avuto ospite qui il mese scorso, Francesco Luti presenterà all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona il suo nuovo romanzo La goccia che scava, Nikon Peditore, uscito nella primavera del 2013, insieme ai professori Marino Biondi e Giuseppe Albertocchi. Ci sarà logicamente anche Francesco Luti. L'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona è sito in Passage Mendes Vigo e la presentazione sarà giovedì prossimo 10 ottobre alle 19. Per chi volesse continuare la serata, giovedì al Tinta Roja, una bellissima sala del Poble Sec, Calle Creu del Smolers 17, ci sarà il concerto de Los Aparecidos, un gruppo di folklore argentino sperimentale riadattato, composto appunto da due fratelli Moreno di Buenos Aires ed altri tre musicisti genovesi. Presenteranno il loro disco Palito, Bombón e Lado. Si consiglia di prenotare in anticipo, andate sulla pagina web del Tinta Roja. E poi ancora vi ricordiamo altre attività, come ve l'abbiamo già detto, Vengo Anch'io, l'omaggio a Enzo Iannacci, sarà sabato 12 ottobre a partire dalle 18 al Centre San Pere Apostolo, organizzato da Cose di Amilcare ed Altra Italia. E poi questo fine settimana, da oggi fino a domenica 6 ottobre, ci sarà l'ottava mostra Laboratori Tisner alle Cocciere Sborrel. Ve lo consigliamo molto, sono tanti spettacoli, la maggior parte gratuiti. E poi ancora un'altra attività sempre organizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, cioè le 99 fatiche di Arlecchino, commedia tragica che ha del buffo e dell'inverosimile. Questo è il titolo, la regia di Cristina Coltelli c'è anche Cristina Coltelli come attrice nella parte di Arlecchino e Sonia Nardone nella parte del padrone. Lo spettacolo è il frutto di un attento studio sul personaggio di Arlecchino, che analizza scrupolosamente le tappe che la maschera ha attraversato in tre secoli di lazzi che hanno intrattenuto, spaventato e divertito le piazze di tutta Europa, fino a trasformare in un archetipo universale che ha superato barriere geografiche e sociali. Lo spettacolo sarà sabato 12 ottobre e anche domenica 13 ottobre alle 21 alla Sala Fenix di Calle Riareta 31. Il biglietto d'ingresso è 16 euro, 14 se prenotato in anticipo. Cristina Coltelli tra l'altro sarà tutta la settimana a Barcellona e organizzerà un interessante corso sulla commedia dell'arte, un modulo di 35 ore che si propone di trasferire agli allievi il linguaggio base della commedia dell'arte, dall'uso della mezza maschera alle tecniche di improvvisazione, passando per una rigorosa grammatica corporea. Per maggiori informazioni potete contattare la stessa Cristina Coltelli alla mail Erlacking con H iniziale e la K, lo ripeto, Erlacking @gmail.com, maggiori informazioni su www.erlacking.it. E tante altre cose da annunciare, molte rimarranno per il mese di ottobre, ve ne parleremo venerdì prossimo, ma prima andiamo con il consiglio musicale della settimana. Da venerdì prossimo si tornerà la nostra cara Laura Orlandini, ma per questo momento vi presento io una nuova uscita italiana. Andiamo con la sigletta e poi con questo consiglio musicale, l'ultimo trago di oggi. Ed eccoci qui subito, rapidissimi, perché davvero siamo in chiusura nello Zibaldone di oggi. Il consiglio musicale è una cosa molto interessante, una voce femminile, lei si chiama Femina Riddens, l'album è omonimo, uscito quest'anno, Femina Riddens. Lei si chiama Francesca Messina, ha lavorato nel campo dello showbiz con Lady Violet del teatro, per esempio alla Biennale di Venezia del 2004, e ha esordito a marzo di quest'anno, del 2013, con il suo progetto da solista in italiano. La sua ipotesi musicale concepisce la canzone come un percorso ritmico stratificato, sovrapposto ad una ricerca lessicale volta a far parlare la musica e far suonare le parole. Ci andiamo ad ascoltare appunto dal suo album omonimo, lei si chiama Femina Riddens e la canzone è Appariscente. Vi ricordiamo però che torneremo venerdì prossimo, sempre qui in diretta dagli studi Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Avremo ospite appunto Los Aparecidos, che suonano giovedì al Tintarroja, e poi molto probabilmente anche il nostro carissimo Alessio Lega, che torna a Barcellona per partecipare all'omaggio a Enzo Iannacci. Quindi niente di più, niente di meno, se non ricordarvi quello che era solito ripetere il primo sindaco socialista di Madrid, cioè Enrique Tierno Galván, ossia:
mi raccomando, bruciate i cassonetti solo in giorni festivi.
Ecco, bravissimo Banza, hai ragione, quindi fate l'amore con il sapore, buon venerdì sera e buon fine settimana. Femina Riddens, Appariscente, qui su Zibaldone.
Perché nessuno sa spiegarmi.